vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità.
E benvenuti tra i rifiuti, la rassegna stampa dal cassonetto. È il 12 ottobre, pare.
Dicono così.
Sono le 15:15.
15:15.
Perché qua è come la Svizzera, eh.
Abbiamo ospiti e la puntata è la numero 32. Anniversario. La storia, dicono, si ripete, tant'è che siamo ancora a parlare di una bomba contro i militari italiani in Iraq. Questo, insomma, è il Corriere della Sera, fresco fresco dal cassonetto di fiducia, che titola appunto attacco in Iraq alle forze speciali, feriti 5 italiani. C'è un'intervista, uno specchietto con l'intervista al tal generale Bertolini, generale in congedo, Marco Bertolini, 66 anni, figlio di un reduce della battaglia di El Alamein. Insomma, uno che ci tiene a dire il Corriere che l'essere militare ce l'ha un po' nel sangue.
È un figlio d'arte.
È un figlio d'arte, uno dei tanti figli d'arte. Ma non vorremmo insinuare magari che sia lì non per merito, ma quello saprà chi lo conosce. E cosa ci dice questo generale? Commenta un po' l'attacco contro quelli che definisce i nostri ragazzi. E dice: potrebbe esserci l'ISIS, però boh, io non posso saperlo. Alla fine dovrebbero dirlo quelli che sono lì sul campo, gli nostri analisti delle forze armate. Quindi alla fine, insomma, un po' di nulla messo giù in maniera un po' più articolata. E dice appunto che questi militari feriti appunto appartenevano a corpi speciali, e dice appunto non è un gioco di parole, sono professionisti addestrati, devono superare selezioni durissime, fisiche e psicologiche. E poi dice: l'addestramento dei peshmerga non si fa mica al chiuso di un'aula o di una caserma, si fa per strada, dove non si vanno a raccogliere funghi, attenzione.
No.
Così un OLED, uno LED, proprio scritto così, un ordigno improvvisato può anche non essere visto in tempo, perché si può azionare a pressione, a strappo, con un radicomando, c'è la fotoelettrica. La guerra è così, è sempre uno scontro di coraggi e di intelligenze, ma, diciamo, aggiungo io, è uno scontro in cui in genere poi il sangue che corre, soprattutto quello dei civili, in questo caso non è stato così. Ma infatti è interessante questo passaggio che parla dei peshmerga, perché chi sono i peshmerga? Il peshmerga è un termine curdo che vuol dire combattenti, vuol dire guerriglieri. Peshmerga sono i combattenti curdi, ma non quelli dell'SDF che siamo più abituati a sentir nominare ultimamente per via dell'offensiva turca nel nord della Siria, ma sono i combattenti legati a, diciamo, quell'entità parastatale, comunque autonoma, regionale irachena, che è il Kurdistan iracheno, gestito dalla famiglia Barzani. Quindi appunto si tratta di una fazione, diciamo, curda, che gli italiani, appunto, a quanto pare, lo spiega poi anche l'articolo, stanno armando, stanno addestrando assieme anche alle altre forze irachene nell'ambito della ricostruzione dello Stato iracheno. E che in questa questione dell'Iraq, perché appunto l'invasione dell'Iraq è stata tanto tempo fa, ormai non se ne parla più, tranne appunto come in questi casi, ma comunque anche leggendo il giornale si ricorda per forza di cose che comunque adesso in Iraq un po' di cose stanno succedendo, ci sono delle proteste, delle rivolte che si protraggono ormai da settimane. Dice appunto: da oltre un mese l'Iraq è gravemente destabilizzato, i rivoltosi chiedono pane e lavoro, ma soprattutto denunciano la corruzione endemica degli apparati dello Stato e vorrebbero la sostituzione della classe politica. Poi appunto, vabbè, questo movimento vuole veramente la sostituzione della classe politica o vuole altro, questo purtroppo il giornale non ce lo può dire, dovremmo chiederlo ai diretti interessati e questo al momento non è possibile. Ovviamente diffidiamo un po' dell'interpretazione della stampa, però il dato che è interessante è appunto che in Iraq appunto la situazione è molto instabile e di mezzo c'è sempre il petrolio. Infatti Kirkuk, dove è successo questo attacco contro i militari italiani, è un posto, un polo petrolifero, conteso sin dal tempo delle mire coloniali inglesi e francesi della nuova Turchia, ricavate dalle ceneri dell'impero ottomano dopo la fine della Grande Guerra. E non a caso ci informa il giornale: il presidente Erdogan si fa paladino della minoranza turcomanna per riguadagnare influenza nella regione. Cioè appunto tutta questa instabilità, tutti questi conflitti vengono un po' alla lunga, alla lontana, sintetizzando anche comunque da quello che è stata l'epoca del colonialismo, in cui di mezzo appunto ci sono anche per esempio lo Stato turco, che adesso sta provando a guardare un po' a inserirsi nella regione. Appunto, quindi questo ci rimanda un po' a quello che succede nel nord della Siria, perché sono tutte cose comunque abbastanza collegate anche a livello regionale e di mezzo c'è sempre, appunto, ripetiamolo, a costo di essere un po' noiosi, il controllo delle risorse energetiche, che è una partita su cui si giocherà un po' il futuro anche dell'economia mondiale o comunque degli stati-nazione, quello che vogliono fare gli stati-nazione. E poi vabbè, c'è un ultimo passaggio che vale la pena nominare, c'è questa polemica sui nomi svelati dei soldati scelti senza volto, perché appunto questi qua, come diceva un po' il generale, non vanno a raccogliere funghi, sono corpi speciali e le loro missioni omicide, perché appunto poi di quello tendenzialmente si tratta, devono anche essere tutelate, loro devono essere appunto nella logica statale, devono essere tutelati, quindi i loro nomi non vengono e le loro identità non vengono mai svelate. In questo caso è stato successo, infatti pare ci sia un po' di anche malumore fra le forze armate per questa cosa qua. E questo paragrafo ci spiega un po' come questo reggimento d'assalto paracadutisti col Moschin e gli incursori della marina militare siano i paralleli col Moschin siano i legittimi eredi degli arditi della Grande Guerra. E dice appunto, per sostenere la loro serietà, dice che non raccontano neppure agli amici al bar dove andranno e cosa faranno quando, finito l'addestramento, escono dalla caserma Vanucci di Livorno. E probabilmente gli amici al bar non lo raccontano perché gli amici al bar sono i loro commilitoni, visto che penso che non abbiano molta vita di fuori della caserma, quindi
e vanno al bar quando sono fuori dalla caserma
probabilmente, quindi. Però non hanno bisogno di dirlo perché tanto ci andranno
già
assieme
lì,
agli altri, quindi. Vabbè, non so, proviamo a entrare un po' nella psicologia un po' dei militari ogni tanto, ma è un po' difficile. E questo è quanto. E dalla guerra in Iraq passiamo alla guerra sociale, che diciamo si intravede sempre quando guadagnano consensi dei partiti fascisti. È successo in Spagna, doveva succedere, era facilmente, diciamo, intuibile, per entrare un po' in tutto quel discorso spesso anche un po' abusato dalla stampa che leggiamo nostro malgrado, della, diciamo, ascesa dei gruppi populisti, dei gruppi xenofobi, una ascesa che comunque è favorita da una serie di fattori, fra cui anche le politiche comunque promosse dai governi cosiddetti di sinistra. E in Spagna cosa è successo? Che Abascal, il leader del partito Vox, ha guadagnato un numero impressionante di consensi, impressionante per quello che, diciamo, godeva prima, cioè nel senso, questo è il titolo del Corriere della Sera: Abascal felice, in 7 mesi l'estrema destra da 0 a 52 deputati, quindi è diventato il terzo partito in Parlamento, la terza forza nel Parlamento. Al momento le elezioni hanno vinte i socialisti, che però non hanno sfondato non hanno superato il 28%, e quindi sono costretti ad allearsi con è possibile che si alleino col Partito Popolare, quindi col centrodestra, centro-centrodestra, se è un po' difficile usare sempre queste categorie, diciamo centrodestra. E Vox comunque è la terza forza in Parlamento, e il dato, insomma, un po' l'aspetto un po' interessante ce lo spiega, ovviamente dobbiamo leggere tutto fra le righe, perché se ci fermiamo a quello che dicono qua è anche un po' triste, tipo inizia l'articolo con: chi è Santiago Abascal? Neofranchista? Fascista? E potremmo anche togliere i punti interrogativi, basterebbe mettere gli esclamativi: neofascista, fascista, neofranchista, insomma forse è già una carta d'identità abbastanza precisa. Dice appunto che il suo leader di Vox, rispetto al voto di aprile, ha aggiunto lo studio dei colleghi europei, Matteo Salvini su tutti: il problema dell'immigrazione, il pericolo stupro per le nostre donne, virgolettato, non esisteva nel dibattito pubblico spagnolo 6 mesi fa. Quindi appunto, diciamo, si è costruito una minaccia evidentemente inesistente, perché se 6 mesi fa non se ne parlava, forse non ha molto senso che se ne parli improvvisamente adesso. Visto che fra l'altro, se vogliamo parlare proprio di stupro, comunque di violenza sulle donne, in Spagna, sugli ultimi episodi anche che abbiamo visto sulla stampa italiana riportati, riguardavano proprio spagnoli puro sangue, se vogliamo usare questa categoria, il famoso stupro di Pamplona, fra l'altro, la sentenza che c'è stata, insomma sarebbe altro da approfondire a riguardo, piuttosto che appunto questi slogan dell'estrema destra sulla difesa delle nostre donne. E niente, praticamente fondamentalmente l'analisi che fa il giornalista è che questo leader di Vox ha permesso un po' a tutta una serie di umori profondi e, come dire, indicibili della Spagna post-franchista, diciamo tutti quei nostalgici di Franco, tutti quelli che un po' quegli immigrati ce l'avevano ma non avevano il coraggio di dirlo, adesso hanno il coraggio di farlo, che è un po' quello che abbiamo visto anche in Italia con Salvini, fondamentalmente nella seconda serie di nostalgici del ventennio, di umori veramente meschini, che prima avevano degli spazi, ma non avevano degli spazi così ampi di agibilità, si sono invece all'improvviso ritrovati. E vedremo un po' cosa succederà nei prossimi giornali dal cassonetto, cosa ci diranno riguardo la Spagna.
La vicenda vede la grande sfida tra Hellas Verona e Super Mario. E cos'è successo? Durante il match della settimana scorsa, Verona-Brescia, la curva del Verona non si è smentita e ha coperto di il buon Mario Ballotelli. Gli ha dato della scimmia, insulti razzisti. Solo che invece di far finta di niente, invece di star zitto e andare dall'arbitro, si è incazzato come una iena, ha scagliato il pallone in curva sud, il gioco si è fermato ed è stato anche sanzionato, e quindi ne è conseguita una serie di polemiche incredibili da parte di Verona. Allora, da Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, che si difende, dice che chiaramente la società va contro il razzismo, si è sempre prodigata in varie operazioni, prova da mesi, anni a mettere le telecamere in curva per vedere chi è, chi non fa, e inizia così: questa società ha sempre deciso di operare in silenzio ma con i fatti, in silenzio sicuramente, fatti ne abbiamo sempre visti molto pochi. E poi continua: appunto parlando di voler inserire telecamere, bim bum bam in curva, cosa che non ha fatto, però poi cambia un po' così aria, cambia direzione e dice: la società però farà denuncia alla polizia postale nei confronti dell'autore del video in cui si sentono gli UUU all'indirizzo di Mario Balotelli. Quindi operano contro il razzismo, ma intanto denunciano quello che ha fatto il video, l'ha pubblicato, e il motivo per cui è venuto fuori anche di più la polemica, dove ci sono chiaramente molte prove, se faranno qualche investigazione.
Perché alla fine quello che importa, no, è un po' l'immagine della società.
E chiaramente l'immagine della società vuole rimanere pulita, infatti poi fanno tutti gli esempi delle opere buone e pie che hanno portato avanti, i campi in Etiopia per i bambini poveri che non possono giocare a calcio, e poi parlano addirittura dell'associazione degli ex giallo-blu che dà possibilità ad alcuni bambini palestinesi di vivere l'esperienza di un camp a Peschiera. E anche qua, bambini palestinesi, comunque sappiamo, sembra bella anche come cosa, ma le simpatie d'estrema destra, comunque naziste, hanno sempre portato anche al sostegno palestinese anche da parte dell'estrema destra, odiando Israele, gli ebrei, l'antisemitismo. Vabbè, comunque, continuando con questo articolo qua,
diciamo che Setti si conferma buffone in tutto e per tutto, fondamentalmente.
Sì, ma se lo dicono da soli, quello lo diciamo noi, ma lo dicono anche quelli in curva, lo dicono tutti.
Almeno su questa cosa c'han ragione.
Diciamo. E c'han ragione, tanto che poi porta avanti, ha sanzionato anche Luca Castellini, capo della curva, solo lo stadio, dicendo che non è gradito che entri fino al 2030 a non puntare in stadio. Il titolo dice Daspo, in verità non è una Daspo, perché la città dell'Hellas e Bentegodi che hanno fatto questa cosa. Infatti qua parlano di provvedimento di non gradimento. Invece un provvedimento di gradimento l'ha scritto su Twitter Matteo Renzi per la società dell'Hellas Verona, a quanto pare un tifoso gialloblu anche Matteo Renzi.
Insospettabile, Matteo.
Insospettabile, gemellaggio alla squadra gemellata con la Fiorentina, forza Hellas, bravi. Tutto questo per aver comunque detto che il razzismo è una cosa brutta e aver tolto Castellini, che è una persona, spostando anche un po' il problema. E vabbè, però poi non finisce qua l'arena, e intervista anche Zeiger, perché non aveva abbastanza.
Che è un nome, comunque sembra tipo un'entità malvagia, tipo, non so, Signore degli Anelli, qualcosa, tipo Sauron. Zeiger!
Zeiger, e anche lombrosianamente guardandolo uno, cioè, però vabbè, no. E comunque dice che lui, a parte che ha firmato il provvedimento di Baciga in comune per denunciare Balotelli per diffamazione del comune.
Perché attenzione, il comune adesso vuole denunciare Balotelli per diffamazione.
Per diffamazione.
Cioè, questo, capito, è negro, eppure Diocane si difende, dice cose, ma come si permette? No, denuncia subito.
Zeiger che dice che i Bu chiaramente non è un insulto razzista, e che Sborin era allo stadio e non li ha sentiti, e nessuno li ha sentiti, cioè che si è inventato tutto. Dice che non è un esperto, diversi da scimmia che non distinguono orangotango da uno scimpanzé, e parla anche Flavio Tosi, che dice che Verona si è sporcata di nuovo perché Sborin non sa gestire le cose, sono arrivate le Iene, l'hanno infamato, e vabbè, un accavallarsi di minchioni
che comunque che veramente, cioè, nel senso, manco uno che ci avesse proprio la coerenza di dire: io penso certe cose, le porto avanti. Cioè, questi sono comunque gente che teorizza l'odio contro gli immigrati, ha fatto convegni, ha fatto cose, alla fine non si dice razzista più esplicitamente quando è in pubblico, ma magari coi circoli loro, nei loro incontri di Fortezza Europa, queste cose sicuramente se le diranno, tirando in mezzo filosofi, naturalisti, Evola, teorie varie. Però quando appunto si tratta di dibattito pubblico, sono tutti democratici, sono tutti antirazzisti all'improvviso.
Se poi c'è il calcio in mezzo che si attira un sacco di attenzione in più. È incredibile quanto ormai ci siamo abituati, o almeno la maggior parte delle persone sono abituate, o comunque si vede come una cosa normale l'essere continuamente video sorvegliati, schedati in mille modi. E si è arrivati persino negli asili, sono stati installati l'anno scorso negli asili di ispirazione cattolica di Verona, e c'è stata ad Ossobuono la giornata pedagogica di FISM, appunto questa federazione, dove hanno presenziato anche il sindaco Sbuarina e il vescovo Zenti. E niente, il focus della giornata si è concentrato appunto su quanto sono state utili queste telecamere negli asili nell'ultimo anno. E non una modalità di controllo, precisano, ma un prezioso strumento professionale per migliorare i processi della relazione educativa fra insegnanti e bambini, ma anche fra i bambini stessi. Tutto questo nel rispetto della privacy dei piccoli. Tutto questo ci sembra a noi molto strano, perché come fa a essere educativo tra i bambini stessi il venire ripresi? Cioè, se poi gli fanno rivedere i filmati, ti chiedi, no, li fanno rivedere solo gli insegnanti. Che poi, appunto, queste educatrici, rivedendo le immagini, capiscono, vedendosi dall'esterno, magari i toni che usano quel bambino, la reazione del bambino, la reazione che ha avuto lei. E questa cosa qua è abbastanza una merda, non solo per i bambini, ma anche per gli insegnanti, mi viene a dire. Nel senso, sì, che
inquietante, comunque.
Si vedono a vicenda come lavorano, nel senso, poi vedono anche i bambini tra di loro come giocano. Cioè,
che diventa anche parte integrante del lavoro il fatto di migliorarsi riguardando dei video fatti durante. È un po' assurdo, sì.
Niente, insomma, sempre più verso un mondo di video, anche su se stessi.
Radio Eustachio. Che ha scoperto le trombe.
Radio.
Ehi, ma che diamine!
Dopo il continuo parlare di degrado in centro, in Veronetta, anche con Brumotti di Striscia la Notizia, che ha riacceso i riflettori mai spenti su questo argomento, vediamo ancora una volta una foto con Polato in Veronetta.
Che sembra un po' Walker Stessa Stranger, più o meno. Cioè, gli manca
ma
il cappello.
Ah, manca solo senza il cappello.
Però per resto è uguale.
Un recente sopralluogo dell'assessore Daniele Polato a Veronetta, via San Azzaro.
Che peraltro davanti alla sede di Forza Nuova, più o meno, tipo, sembrerebbe quasi.
Più o meno, sì, lì vicino all'INS. E niente, ci dicono che comunque un articolo che vuole far vedere quanto lavora bene la polizia locale di Verona. Dice, fermate 325 persone, 27.000 euro di sanzioni guadagnati. Tutto questo negli ultimi 2 mesi, 95 DASP urbani.
Che sono comunque tantini,
sono tanti, cavolo. 37 locali pubblici controllati, 6 arresti per droga. E tutto questo è stato fatto con operazioni anche da poliziotti in borghese, quindi è già da un po' di tempo che ci sono almeno 10 agenti, dice l'articolo, in borghese della polizia locale, che girano. E quindi possono, fare delle.
Sì, non solo dalle divise, ma anche da quelli che sembrano semplicemente dei tizi un po' brutti.
E Ozzo te lo dicono anche loro, perché le testuali parole di Sbuarina sono: anche quando non ce ne accorgiamo, quindi la polizia locale è in azione, sempre vigile e vicino a noi.
Un po' come la canzone Walker Stessa Slender. Sì, diciamo,
Voleva appena di rimettere.
Forse, ci ho pensato prima.
Sbuarina strizza l'occhio ai furbi. E articolo di Can Grande, storia poetica. E si chiama Epipactis palustris ed è così preziosa che hanno fatto spostare addirittura un'autostrada, quella del Brennero, e si sta parlando di un'orchidea spontanea.
Ma che forza ha questa orchidea per spostare un'autostrada?
È fortissima e si trova soltanto e particolarmente in un fazzoletto di terra che confina con il viadotto numero 38 della 22.
un posto sfortunato, perché c'è, cioè, comunque ci passava una strada. Però il gruppo italiano appassionati per la ricerca sulle orchidee spontanee e il comune di Rivoli hanno fatto il miracolo, trovando attenzione e sensibilità nei dirigenti e l'amministrazione dell'autobrennero, che hanno spostato il previsto deposito dei mezzi che avrebbe cancellato la zona umida abitata dall'orchidea. Ma questo articolo si conclude dicendo che l'orchidea è stata salvata dall'autostrada, ma il suo nemico più pericoloso a quanto pare non è l'autostrada ma i cinghiali, perché i cinghiali invece continuano a vivere e potrebbero distruggerla e hanno tanta paura dei cinghiali.
Quindi il noto, diciamo, ecologismo dell'Arena di Verona, che dice, sì, appunto, l'autostrada è una cosa con cui ci puoi dialogare, la fa l'uomo, e il cinghiale invece devi eliminarlo.
Solo in umido, capito?
Vogliamo controllare sia la natura che l'industrializzazione, tutto.
Esatto. E poi c'è la parte 2 dell'articolo, cioè no, la parte 2 di una storia che vi abbiamo già raccontato in parte l'altra volta.
E la ci mostra quando appunto non si tratta di cinghiali ma di amministrazioni, ci si può discutere civilmente.
Eh sì, cava speziala è svolta, il bosco non si tocca. Cosa è successo? Il bosco è salvo, il bosco spontaneo cresciuto all'interno del bacino dove si trova la cava spaziale è salvo e non verrà riempito per farci passare tra l'altro la TAV, come dicono,
per farci mettere i detriti della TAV,
i detriti, cioè
gli scavi
di lavoro,
esatto.
E ora la cava spaziale ritorna nella sua originaria destinazione d'uso, a verde pubblico, perdendo quello che era successivamente affidato, no, a quello che era stata successivamente affidata, cioè ad uso agricolo di transizione. E però dicono anche che questo non è un vincolo assoluto ed è un epilogo che non è ancora del tutto concluso della storia, ma comunque un punto in più per riuscire a mantenere questo spazio di verde pubblico. E
che, comunque, ricordiamo appunto che la cosa è successa la volta prima, cioè che c'era la delibera in comune e il cittadino, cioè comunque un po' di gente a quanto pare è andata lì, c'è stato un po' di concitazione, tant'è che sono arrivate anche delle pattuglie.
E Sam, sì, sono state anche alzate un attimo le mani, c'è stato un po' di agitazione in questo consiglio. E arriva il consiglio comunale che dice: sì, noi siamo però tutti d'accordo che non vogliamo la discarica, cioè anche qua spiazzano, portano un attimo il discorso da un'altra parte, cioè quello lì non doveva essere una discarica, però loro dicono: no, la discarica non la vuole nessuno, non ce la facciamo. E soddisfatto Bertucco che salvaguardia il bosco. E basta, un po' così questo articolo. Anche se la circoscrizione che aveva proposto questa cosa, cioè che aveva proposto di riempirla, non cambia idea, dice va bene, però sono ancora al sì rispetto al progetto di Area SRL, che era quello di riempimento dello scavo. Quindi ecco.
Don't need
E noi andiamo direttamente verso il futuro, uno spiraglio verso quello che ci attende, perché attenzione cari radioascoltatori, care radioascoltatrici, noi sapevate, avevamo una puntata, la 27, che non è mai uscita. I più attenti di voi l'avranno notato, i meno attenti avranno vissuto comunque in tranquillità. Però questa puntata uscirà, non uscirà adesso, uscirà tra un po'. E ci sono delle curiose anticipazioni rispetto al futuro, e parleremo del Festival del Futuro in maniera inedita. Vi basti per oggi però avere i 10 motivi per esserci al Festival del Futuro, che è uscito sull'Arena di qualche giorno fa, del 8 novembre, e sono veramente proprio ridotti a, come diceva un saggio, ai passi del poro limone, nel senso che non sanno più che dire a questi dell'Arena per trovare 10 motivi, proprio 10, per farci fratonda, il decalogo, i 10 comandamenti, queste cose qua. Hanno dovuto inventarsi delle cose veramente ridicole.
Poi hanno anche infatti riempito la pagina con questo gioco dell'oca dei 10 punti.
Sì, ha fatto tutta una grafica, spazio. Perché fra l'altro su questo inserto hanno fatto, l'Arena ha fatto un inserto per questo Festival del Futuro che ha una grafica veramente decente rispetto all'Arena solita, comunque pioneristica, fantascientifica, futuribile. Sembra proprio di guardare, che ne so, un Robinson, qualcosa comunque del gruppo L'Espresso, più che altro, cioè uno che magari, gente che c'ha un po' più di grafici capaci e fa delle cose un po' più belle. E però poi leggendo i testi ci si ricrede, perché sono sempre quelli dell'Arena fondamentalmente, e questo ce lo dimostra, perché appunto i 10 motivi quali sono? Vabbè, il primo è che c'è l'inventore della tecnologia touchscreen. Se volevate conoscere, ecco, ci sarà a Verona in fiera.
Che poi dicono che Steve Jobs aveva provato a comprargli il brevetto,
ma lui no. E lui è italiano, quindi orgoglio. Orgoglio tricolore. E poi il secondo argomento, con una foto di Iron Man, è: adorate Iron Man e Terminator? Al Festival del Futuro conoscete gli scienziati che costruiscono i robot, quelli veri, non del cinema. E quindi vabbè, a sto punto, cioè, cosa c'entra? Vabbè, okay. C'è un sacco di bambini che stanno guardando e si dice: mamma, mi porti al Festival del Futuro a vedere Terminator? Voglio spiegare a te che non c'è Terminator, non c'è neanche Iron Man. Vabbè, poi c'è il terzo, c'è la foto di Greta Thunberg, attenzione, che ormai è la più quotata, cioè veramente la quantità di articoli su Greta Thunberg in cui non c'entra nulla è incredibile. Se i vostri figli, fratelli, cugini sono seguaci di Greta Thunberg e vi tempestano di domande sul clima, niente paura, al Festival il 16 novembre si parla della sfida planetaria: clima, ambiente, energia, migrazioni, risorse. Prendete appunti e saprete come rispondere. Quindi vabbè. Quarto argomento: toccherete con mano il futuro che è già qui tra noi. 10 startup presentano le loro invenzioni avveniristiche. Poi abbiamo il sesto, con logo vegan. Perché bene sì, il cibo del futuro è vegan, questo ci dicono dall'Arena. Il quinto punto è invece sul tema della stagnazione economica e delle nuove tecnologie, spiegato molto male, tanto che non riportiamo neanche quello che dice. Settimo punto è: siete terrorizzati dall'idea che i robot vi ruberanno il lavoro, gli ingegneri del Politecnico di Milano studiano la questione da anni e ne parleranno all'incontro, bla 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 bla. Ottavo punto: la vostra carta d'identità in brandelli, pensate che quella elettronica sia una specie di miraggio irraggiungibile? Luca Attias, commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, è la persona giusta a cui chiedere lumi. Quindi adesso ci sarà un sacco di massaie che andranno in fiera a chiedergli: ah, ma scusa, signor, ma com'è che si fa con la carta d'identità, a spiegare
che per colpa di... In realtà non te la fanno più fare cartacea.
Quindi sì, in realtà non è che è un miraggio
in provincia ancora, da qualche parte puoi, ma in città sei costretto a farla.
Sì, non è un miraggio inarrungibile, è un triste obbligo che ti tocca, quindi sì. Vabbè. E però i punti migliori sono il nono e il decimo, in cui non sapevano più che cazzo dire. Allora, come nono punto hanno detto: se non ci vivete già, cosa che fra l'altro è molto normale che chi legga l'Arena ci viva, perché difficilmente uno fuori da Verona si deve andare a cercare l'Arena di Verona. È un ottimo
provincia.
La provincia. Se non ci vivete già, potete fare un giro, andare a prendere l'autobus. È un ottimo motivo per trascorrere un weekend a Verona, la romantica città di Romeo e Giulietta. Quindi insomma, il futuro, però alla fine il passato è quello che fa tira un po' di più, quindi vabbè.
Cyber Romeo e Cyber Giulietta.
Esatto. E il decimo punto è il migliore, quello che mi ha quasi convinto, io penso.
Il vino.
No,
il lesso con la peara.
Quasi, ci siamo, l'iscrizione è completamente gratuita. di questi tempi. E dice: attenzione, di questi tempi non è una brutta notizia.
Quindi sì, non è il punto uno, si entra gratis.
L'onestà, prima di tutto, Arena di Verona, ci sai sempre commuovere. E quindi niente, ci vediamo non nel festival del futuro, ma sulle frequenze Radio Stacchio per la prossima puntata. Ne parleremo meglio di questo festival.
C'è il rinfresco?
Ah cazzo, ma tanto gratuito. Scusa, non è che ti puoi entrare gratis, ti fanno anche da mangiare gratis, cosa vuoi, eh?
Ai, allora non lo so, allora non lo so.
Avventura a lieto fine tra gli stand. Il piccolo Pongo si perde, lo recupera un agente. Aveva temuto di aver perduto il suo cucciolo di bulldog francese. In mezzo ai visitatori degli stand, tra altri cani e cavalli, il piccolo Pongo era sparito. Così il proprietario, dopo averlo chiamato più volte, disperato, si stava recando al posto di polizia per spongere denuncia di smarrimento. Ma con grande gioia, proprio in quel momento una poliziotta è arrivata con in braccio il piccolo bulldog color antracite, che per niente spaventato si era coccolato tranquillo in braccio alla sua salvatrice. La gente, avendo capito che si era smarrito, lo aveva recuperato. Così, per immortalare il lieto fine, padrone di Pongo e poliziotta si sono fatti uno scatto sorridenti davanti allo stand della polizia posizionato a Fiera Cavalli.
E questa era la rubrica I racconti del nonno.
Nella foto qua si vede, purtroppo non potete vederlo, però nella foto il cappello del padrone è perfettamente in tinta con i pantaloni della polizia.
Nella foto si vede i pantaloni della polizia macchiati dalla merda del cane che gli ha cagato addosso, fra l'altro.
Impaurito. E l'Arena ha delle collaborazioni importantissime e purtroppo è già uscito, quindi ce lo siamo persi, ma noi lo leggiamo lo stesso perché la notizia è molto più juicy per perderla. Allora, collaborazione dell'Arena con Gente, e il titolo di Gente, la copertina di Gente, se l'è conquistata la regina Elisabetta. Perché?
Detta Betty.
La regina fece scacciare dal palazzo il fantasma di Diana. Chiamò un esorcista per cacciare lo spirito infamante di Diana dal suo palazzo. E raccontano per filo e per segno questa vicenda. Ed è così che probabilmente si conclude questa puntata di Benvenuti dai Rifiuti.
Con un tono paranormale un po'.
Con un po' di paranormale e via.
Something. Ciao.